Vi diamo un caloroso benvenuto nel prezioso nome del Signore. Auguriamoci reciprocamente la benedizione di Dio, un nuovo incontro con Lui, affinché Egli possa parlare nuovamente a noi attraverso la Sua parola e il Suo Spirito. Possa ravvivificare la Sua opera affinché possiamo attingere nuovamente dalla Sua fonte. Grazia e grazia. Posso chiedere che qui oggi per la prima volta alzate brevemente la mano. C'è qualcuno? Benvenuti, benvenuti. E lo diciamo sempre ovunque. La prima volta non deve essere l'ultima. La prima volta forse si sentono molte cose nuove e solo nelle volte successive si riesce a metterle in ordine. Ci vengono in mente alcuni passi delle Scritture. L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Così è scritto nel Deuteronomio capitolo 8. Deuteronomio capitolo 8. Leggiamo qui i versetti 3 e 4. Sì, forse anche i versetti 5 e 6. Sarà una lettura veloce. Deuteronomio 8, dai versetti 3 al 6. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso, e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te. Osserva i comandamenti del Signore, tuo Dio. Cammina nelle sue vie e temilo. Il timore di Dio è l'inizio della saggezza divina. Vorrei leggere ancora i versetti 45 e 46 di Deuteronomio 32. E quando Mosè ebbe finito di pronunciare tutte queste parole, davanti a tutto Israele disse loro: prendete a cuore tutte le parole che oggi pronuncio solennemente davanti a voi. Le prescriverete ai vostri figli affinché abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. E poi il versetto 47, poiché questa non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese del quale andate a prendere possesso, passando il Giordano. Quanti passi si potrebbero leggere a questo proposito? E credo che abbiamo compreso di cosa si tratta. Si tratta della parola di Dio, nella quale da un lato è nascosto e dall'altro viene rivelato l'intero disegno di salvezza del nostro Dio. Molti possiedono la Bibbia, milioni di persone possiedono la Bibbia, ma non hanno alcuna rivelazione su Dio e sulla sua parola. Si fanno le proprie idee sulla parola e per la maggior parte vi rimangono fino alla fine della loro vita. La grazia che Dio dona ai suoi consiste nel riconoscerlo e nel prendere a cuore il suo piano per l'umanità, nonché la parola così come l'abbiamo ascoltata e letta attraverso la rivelazione e poi naturalmente nel non aggiungere nulla alla sua parola né toglierne nulla, ma semplicemente lasciarla così come è nel contesto in cui Dio l'ha collocata. Oggi abbiamo avuto una conversazione in questa casa con alcuni fratelli e credo che per tutti noi che siamo ancora qui oggi una cosa sia diventata ancora più grande per noi. Non aggiungere nulla alla parola e non toglierne nulla, ma lasciare semplicemente tutto così come Dio ce l'ha donata. Ma vediamo anche chiaramente che non tutti dovrebbero arrogarsi il ruolo di insegnanti. Giacomo scrive: noi maestri subiremo un più severo giudizio. Ho qui una citazione del fratello Branham tratta dalle due prediche sull'introduzione ai suggelli, dalla prima predica Dio nascosto e rivelato nella semplicità. A pagina 15 egli dice quanto segue. Stasera parleremo del legame tra le epoche della Chiesa e la rivelazione dei suggelli. Tra le due c'è un grande divario. Quando ho terminato con le sette epoche della Chiesa, ho parlato immediatamente dopo delle sette settimane di Daniele perché ne fanno parte. Allora dissi: se mai parlerò dei sette suggelli, dovrò prima parlare delle 70 settimane di Daniele per collegarle ai suggelli. Rimane però ancora il capitolo 5 dell'Apocalisse con il libro sigillato di cui vogliamo parlare questa sera. Ancora un paragrafo. Siamo nel periodo dell'insegnamento e potete capire quale grande sforzo questo comporti per me, perché se insegno qualcosa di sbagliato dovrò renderne conto. Non posso quindi riprendere ciò che ha detto qualcun altro. Deve essere ispirato. E credo che i sette angeli che tengono i sette tuoni me lo concederanno. È proprio per quest'ultima riga, per quest'ultima frase che in realtà ho letto tutto ciò che ho letto. È così infatti che alcuni fratelli, senza voler esprimere alcun giudizio su di loro, non hanno davvero compreso ciò che il fratello Branham ha detto. Il fratello Kuffa me lo ha fatto notare, l'ho scritto nella lettera circolare del dicembre 1988 e penso che tutti possano leggerlo molto chiaramente. Forse una domanda. Le cose che esponiamo per iscritto sono abbastanza chiare e comprensibili per tutti? È così? Credo che chi ha sperimentato la grazia di Dio e viene guidato in tutta la verità dallo Spirito di Dio non avrà alcuna difficoltà a seguire queste riflessioni, perché sono semplicemente convincenti sulla base delle scritture, parlano da sole e forniscono chiarimenti su ciò che stiamo esponendo. Ho preso nota di 3 prediche del fratello Branham, e precisamente la predica vergognarsi di lui e la predica rendere un servizio a Dio e la predica eventi del tempo della fine. Ho preso solo questi 3 e ho riletto in essi come il fratello Branham fa riferimento ai 7 angeli che scesero nel 28 febbraio 1963 nella nuvola soprannaturale, quando gli fu detto: torna a Jeffersonville perché è giunto il tempo di aprire i 7 suggelli. E poiché in quel momento si udì un tuono così potente in 7 fasi, egli ha sempre associato questo evento agli angeli e ai 7 tuoni. I fratelli che non sono attenti e non approfondiscono la questione sentono solo 7 tuoni e poi saltano direttamente ad Apocalisse 10 e si lanciano a parlare senza avere la minima idea del contesto in cui ciò è stato detto. E poi il fratello Branham dice: i 7 angeli custodiscono il mistero dei 7 tuoni. E poi saltano di nuovo al capitolo 10 dell'Apocalisse senza rendersi conto che non ha nulla a che fare con questo. E lo dirò chiaramente, noi siamo qui semplicemente per dare ragione solo a Dio. Non a noi, non a me, non a te, ma solo a dare ragione a Dio. Abbiamo il diritto di farlo e Dio lo ha a maggior ragione. Dobbiamo semplicemente sapere che al momento della discesa e del mandato affidato al fratello Branham, prima dell'apertura dei suggelli, Apocalisse 10 non poteva assolutamente essere adempiuta, poiché il Signore viene come angelo dell'alleanza e ha già il libro aperto in mano. Prima dell'apertura dei suggelli non aveva ancora alcun libro in mano, né chiuso né aperto. Bisogna anche rispettare la cronologia delle sacre scritture e sapere secondo quale ordine divino le cose devono svolgersi. A questo proposito il fratello Branham dice: rimane poi l'Apocalisse capitolo 5 con il libro sigillato. Quindi il libro era ancora sigillato quel giorno, il 17 marzo, quando iniziò a tenere la serie di sermoni. In Apocalisse 10 è aperto, e lì non arrivano 7 angeli con un libro aperto, ma arriva un Signore come angelo del patto con il libro aperto, che poi pone il piede sulla terra e sul mare e proclama che il tempo non sarà più. Credo che questo sia molto molto importante, perché come ho appena detto, in questo luogo, nel timore di Dio, abbiamo un unico compito: di dare la parola correttamente e dare ragione a Dio in ogni cosa. E se naturalmente ognuno confrontasse tra loro i contesti e le affermazioni, sapesse a quale contesto appartengono, allora sarebbe tutto a posto. Ma questo è tutto ciò che ho da dire su questo argomento che oggi è stato accennato. Io stesso mi rimprovero di non aver detto abbastanza su questo. D'altra parte, però, le verità bibliche non vengono proclamate nelle discussioni, ma nella predicazione, non nei dibattiti, ma attraverso la proclamazione aperta della parola di Dio. E allora tutti coloro che hanno orecchi per ascoltare possano sentire ciò che lo Spirito dice alle chiese. In questo passo dell'Apocalisse 10 leggo solo questo versetto per mostrarci che poi ciò che era stato aperto e detto è stato sigillato. Apocalisse 10, versetto 4. Quando i sette tuoni parlarono, io stavo per mettermi a scrivere, ma udii una voce dal cielo che diceva: sigilla le cose che i sette tuoni hanno dette e non le scrivere. Vorrei chiarire e concludere dicendo: quando il fratello Branham parla dei sette tuoni e associa qualcosa a essi, allora si riferisce all'esperienza, alla denotazione. Sapete bene che gli alberi, le cime degli alberi sono state tagliate, le rocce si sono frantumate, i massi sono rotolati giù. È stata un'esperienza impressionante, l'intera zona è stata scossa da ciò che è accaduto lì. Il fratello Branham batte sette volte di seguito sul podio e dice: è così che i sette tuoni si sono susseguiti uno dopo l'altro. Va sottolineato ancora una volta: non si trattava dei sette tuoni di Apocalisse capitolo 10, ma ciò avvenne in relazione a ciò quando apparve la nuvola soprannaturale e gli fu dato l'incarico di tornare a Jeffersonville per parlare poi dei suggelli. Credo di doverlo a tutti noi, perché si sentono dire cose di ogni genere. E poi sorge ancora la domanda: se in questo luogo crediamo con tutto il cuore al ministero del fratello Branham al 100%, ma crediamo altrettanto al 100% che dobbiamo ricondurre tutto ciò che egli ha insegnato alle scritture, e che qui cercheremo e troveremo il nostro assoluto. Lo ha detto il fratello Branham. Il fratello Russo lo ha appena ricordato, ha detto: il mio assoluto è la parola. In quel momento ha sollevato la Bibbia. E noi facciamo lo stesso in questo luogo, ma come ho detto, in effetti ciò che conta è non solo ascoltare la musica, ma sapere cosa viene suonato, riconoscere i connessi, e per questo probabilmente sarà necessario che Dio metta qualcuno nella Chiesa, non che ci si appropri di un compito dicendo: quello che fa lui lo posso fare anch'io e quello che fa lui lo faccio anch'io. No, questo non deve succedere. Bisogna semplicemente saper aspettare di essere chiamati da Dio quando si tratta di un compito legato alla storia della salvezza. E noi crediamo che stiamo effettivamente partecipando a una parte della storia della salvezza in questo momento. Sì, che siamo parte della storia divina della salvezza in questi giorni, come Israele parte della storia divina della salvezza. Esistono entrambi: c'è la Chiesa delle Nazioni e poi c'è il popolo di Israele, al quale Dio si è rivolto attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe, e successivamente attraverso le 12 tribù fino ai nostri giorni. E per quanto riguarda gli avvenimenti attuali, abbiamo alcune osservazioni da fare. Prima di farlo vorrei leggere il Salmo 121. Salmo 121. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge, il Signore è la tua ombra, Egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male, Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e per sempre. Dio è semplicemente il Dio del suo popolo, sia nell'antica alleanza che nella nuova alleanza. Egli ha stretto un patto e si è impegnato e mantiene ciò che ha promesso e fa ciò che ha promesso. Qui sta scritto, il Signore è colui che ti protegge. Colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. C'è un altro passo che dice anch'esso che il Signore non dorme, ma veglia sulla sua parola per adempierla. Così è scritto in Geremia capitolo 1, versetto 12. Geremia 1, versetto 12. Il Signore mi disse, hai visto bene? Il Signore mi disse, hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per mandarla a effetto. Dio ha fatto predire ogni cosa per bocca dei suoi servi e profeti. Anche ciò che sta accadendo ai nostri giorni è già stato predetto nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Anche le tribolazioni e le difficoltà, specialmente per Israele, sono state predette. E se pensiamo che stanno per arrivare tempi ancora più difficili, come già ce ne sono stati. Da un lato questo ci rattrista, ma dall'altro sappiamo così ha detto Dio e così avverrà. Se guardiamo alla situazione mondiale attuale, vediamo molte cose. E possiamo ricordarci a vicenda ciò che il nostro Signore ha detto nel Vangelo secondo Matteo. E nel Vangelo secondo Luca, quando vedrete che tutto questo accade, allora alzate il capo perché la vostra salvezza si avvicina e pregate. Sì, forse vorrei addirittura leggere questa parola e pregate affinché vi sia data la forza di sfuggire a tutto questo. Anche questo è molto importante, Luca 21. Luca 21, versetti 35 e 36. Perché verrà, quindi quel giorno, sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Altre traduzioni di stare, sussistere davanti al Figlio dell'uomo. Qui non si tratta quindi solo del fatto che verrà un giorno che colpirà l'intera umanità, ma che i credenti devono pregare e vegliare per ricevere la forza di cui abbiamo bisogno per sfuggire a tutto ciò che sta per abbattersi sul mondo. Questo deve essere il nostro obiettivo principale. A cosa servirebbe se potessimo mettere in ordine in tutto ciò che riguarda la Chiesa, Israele e le nazioni prima che giunga quel giorno, ma non avessimo prima ricevuto la forza in grado di operare la nostra redenzione corporale e la nostra trasformazione? Allora diventerebbe una conoscenza che potrebbe trasformarsi in tormento e portare anche alla delusione. Preghiamo con ancora maggior fervore di quanto abbiamo fatto finora affinché Dio ci doni la forza di cui abbiamo bisogno per essere rapiti da questa terra, per essere trasformati e per essere poi sempre con il Signore. Lo abbiamo già accennato di tanto in tanto, in questi giorni stanno accadendo molte cose e notiamo che sono sempre rivolte contro Israele. Non può essere altrimenti perché così era già nell'Antico Testamento e così sarà fino alla battaglia finale, quando tutti i popoli della terra si raduneranno contro Gerusalemme. Ci sono alcune parole che possiamo leggere riguardo alla dispersione del popolo di Israele e anche alle sofferenze inflitte a questo popolo. Leggo a questo proposito da Zaccaria capitolo 6, Zaccaria capitolo 6, i primi 5 versetti. Zaccaria 6, da 1 a 5. Alzai di nuovo gli occhi, guardai ed ecco quattro carri che uscivano in mezzo a due monti, e i monti erano monti di bronzo. Al primo carro c'erano dei cavalli rossi, al secondo carro dei cavalli neri, al terzo carro dei cavalli bianchi, al quarto carro dei cavalli chiazziti di rosso, rossi, neri, bianchi e pezzati, cioè pallidi, tre mescolati, in totale quattro. Cosa vi ricorda tutto questo? Ai primi quattro suggelli, un cavaliere bianco, rosso, nero e poi il pallido, dove questi primi tre colori si mescolano insieme. Di questi cavalieri, di questi carri, di questi cavalli e di tutto ciò che li riguarda, viene poi detto quanto segue. Continuiamo a leggere dal versetto 4. Io chiesi all'angelo che parlava con me, che significano queste cose, mio Signore? L'angelo mi rispose, questi sono i quattro venti del cielo che escono dopo essersi presentati al Signore di tutta la terra. Teniamo bene a mente, anche se solo per un attimo, l'espressione i quattro venti. Passiamo all'Apocalisse 7, capitolo 7, versetto 1. Apocalisse 7, versetto 1. Dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra affinché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcun albero. Sappiamo che non ha nulla a che vedere con il fatto che oggi ci sia vento di forza 5:11. Qui si parla profeticamente di giudizi. Qui viene affermato profeticamente qualcosa che non ha assolutamente nulla a che vedere con il normale soffiare del vento, ma con i giudizi e così via. Viene espresso chiaramente nei versetti 2 e 3. Leggo ancora il versetto 3. Non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. Quindi non deve avvenire alcuna distruzione finché non sia stato apposto il sigillo. Passiamo ora all'Eufrate, dove tutto questo sta accadendo e dove Saddam Hussein esercita il suo dominio. Apocalisse capitolo 9, versetto 13 e sì, forse anche il 14. Apocalisse 9, versetti 13 e 14. Poi il sesto angelo suonò la tromba e udì una voce dai quattro corni dall'altare d'oro che era davanti a Dio. La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate. E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese e quell'anno, per uccidere la terza parte degli uomini. Ecco cosa sta accadendo in questi giorni, proprio là dove ha sede il male diretto, dove regna l'odio mortale contro Israele, proprio lì questi spiriti incatenati si fanno già sentire, ma non sono ancora in grado di provocare ciò che vorrebbero provocare. Perfino un cane che abbaia, se è legato, non può ancora causare troppo danno. Rimarranno quindi legati fino al giorno, fino all'ora in cui il sesto angelo suonerà la tromba. Prima di allora la calamità non potrà abbattersi su Israele. E guardate cosa abbiamo detto fin dall'inizio, quando è iniziato questo conflitto. Tutti temevano che venissero impiegate armi chimiche. Non è ancora giunto il tempo per questo. Verranno impiegate solo nell'ultima battaglia, secondo Zaccaria 12. Solo allora gli occhi degli uomini si decomporranno e cadranno, così come la lingua e così via. Non ora. E questo non accadrà a Israele, ma a coloro che attaccheranno Israele. Bisogna quindi leggere attentamente queste cose per capire cosa è stato detto nelle parole profetiche. Ciò che ci turba profondamente, noi che possediamo carte di identità e passaporti tedeschi e siamo quindi di nazionalità tedesca, il fatto che ancora una volta siano stati i tedeschi a fornire il gas e a costruire quelle fabbriche laggiù per fare questo male. Questo ci rattrista incredibilmente, perché ancora vivo il ricordo di quanti ebrei furono uccisi con il gas durante il Terzo Reich e di tutto ciò che accadde. Il mondo intero ha giustamente reagito con indignazione. Ci troviamo in mezzo a un paese, ma proprio come tutti gli altri non apparteniamo in primo luogo a un paese terreno, bensì la nostra cittadinanza è nei cieli. Siamo cittadini di Dio e membri della famiglia di Dio. Eppure ci rattrista ciò che fanno gli uomini d'affari e gli imprenditori. D'altra parte siamo tutti molto grati per ciò che è accaduto la scorsa settimana, ovvero che i politici, come in nessun altro paese al mondo, si sono schierati così decisamente dalla parte di Israele, quelli americani seguiti poi dalla Repubblica Federale Tedesca. Ne siamo felici, perché chi benedice Israele sarà benedetto da Dio. Ho un opuscolo intitolato Il Papa e Arafat, che dovrebbe far riflettere tutti. che tutto ciò sia vero al 100% o meno è una questione da lasciare aperta. Ecco cosa è scritto qui. All'inizio degli anni 40, un giovane rappresentante polacco impiegato presso la fabbrica chimica IG Farben, produttrice di cianuro, vendette. Ecco la descrizione completa di come quest'uomo oggi, che oggi governa in Vaticano, abbia portato il veleno ad Auschwitz. Non l'ho scritto io, mi è stato semplicemente inviato. Cos'altro abbiamo visto? Abbiamo constatato anche questo, che gli ebrei chiedono e supplicano il Vaticano di riconoscerli. L'avete visto tutti? Non sanno quello che fanno. D'altra parte, anche in questo deve adempiersi la scrittura secondo cui verrà stipulata un'alleanza. Sì, ma quando verrà stipulata rimarranno ancora 7 anni in totale, e quei 7 anni saranno dopo il rapimento. Quindi quanto deve essere vicino il rapimento, se gli sviluppi politici stanno già prendendo forma sotto i nostri occhi. Lo vediamo tutti molto molto chiaramente, le cose andranno proprio in questo senso, perché dal Papa non va e viene solo Arafat. Lì vanno e vengono tutti i più alti dignitari, che siano musulmani, hindu o chiunque altro, tutti vanno e vengono. Cosa abbiamo detto? E cosa ci dice la parola di Dio? È la città, la grande città che regna sui re della terra. E non è New York né Mosca, entrambe hanno già le loro difficoltà. Chi forma i propri uomini, cioè i gesuiti ovunque. Qui si può leggere come i gesuiti vengano infiltrati nelle questioni ebraiche. E ovunque, per impostare, per così dire, la rotta. Chi è ben informato sa bene cosa sta succedendo. Dico queste cose solo per richiamare la nostra attenzione sul fatto che siamo effettivamente entrati nell'ultima epoca della storia del nostro tempo. E l'appello: voi, popolo mio, uscite, separatevi e non toccate nulla di impuro. Deve essere lanciata sempre più forte, sempre più chiaramente. E abbiamo bisogno di queste informazioni per sapere dove si trova il vero pericolo, sia per la Chiesa, sia per Israele, affinché sappiamo semplicemente dove si trova effettivamente il nemico giurato. Quest'uomo non si è attribuito da solo la carica, è stato posto lì, deve recitare un ruolo che forse non avrebbe nemmeno voluto, ma così è stato per Giuda e così è stato per altri che dovevano semplicemente recitare un ruolo che in qualche modo aveva a che fare con l'insieme degli eventi e vi era collegato. C'è una cosa che dobbiamo sottolineare nuovamente. Tutto il peso della religione, dell'economia e della politica mondiale si sposterà qui, nell'Europa che sta nascendo sotto i trattati di Roma, con sedi principali qua e là, non c'è bisogno di dirlo sempre. Ed è qui che le cose seguiranno il loro corso. E così possiamo affermare con assoluta certezza, come ho già accennato poco fa, che la politica mondiale viene fatta proprio lì. E verrà il giorno in cui il Papa otterrà semplicemente l'autorizzazione per lo Stato ebraico affinché possa costruire il proprio tempio. Già oggi si dice che sia la città delle tre religioni principali, l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam. E sapete bene che quando i fili si intrecciano in questo modo, per lui sarà un gioco da ragazzi dire: sentite, siamo tutti fratelli, viviamo in pace gli uni con gli altri. Ci sono già i due santuari dell'Islam, quindi se ne può aggiungere un altro. E lo dico perché in Apocalisse 11 è scritto: misura il tempio di Dio e l'altare, conta quelli che vi adorano, ma il cortile esterno del tempio lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni. Vi leggo per quanto tempo, qui sta scritto in Apocalisse 11, versetto 2: ma il cortile esterno del tempio lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa per 42 mesi. Quanto dura un periodo di 42 mesi? Esattamente 3 anni e mezzo. Allora l'alleanza verrà infranta, i 144.000 riconosceranno Cristo come il loro Messia e smaschereranno l'Anticristo, che verrà lì per inaugurare il tempo e poi si siederà come se fosse Dio. Ha già l'abito adatto, una toga bianca, forse anche rosa, chi lo sa, e poi avverrà proprio questa rottura. Ho letto una parola nel libro del profeta Daniele che è molto molto importante in relazione a ciò che accadrà quando il sacrificio quotidiano verrà abolito e sarà eretta l'abominazione della desolazione. Lo leggiamo in Daniele capitolo 11, Daniele 11, e poi al versetto 32 troviamo questo versetto molto importante. Daniele 11, versetto 32: egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto. Parlerà la lingua di tutti, dato che conosce già più di 50 lingue in modo del tutto naturale. Parlerà ai musulmani ciò che piace alle loro orecchie e lo stesso farà con tutti gli altri. Qui è scritto: egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Questo vale già adesso. Se siamo il popolo della nuova alleanza, prendiamo a cuore tutte le parole dell'alleanza e prendiamole sul serio, non trattiamole con leggerezza dicendo: sì, tutti gli uomini sono credenti, tutti hanno buone intenzioni, tutti sono cristiani. No, non vogliamo comportarci così, ma semplicemente dare ragione alla parola e seguire il Signore. Nel versetto 33 è scritto, Daniele 11, 33: i saggi tra il popolo ne istruiranno molti. Sì, chi saranno questi saggi? Solo coloro ai quali Dio ha donato per grazia la comprensione delle scritture e dell'adempimento della parola profetica. Anche noi cerchiamo ancora di far riflettere molti, proclamando le verità bibliche che ciascuno può valutare liberamente. Lo rileggo ancora una volta nel versetto 33. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Poi nel versetto 35, di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non verrà che al tempo stabilito. In quel tempo si poteva dire: il tempo della fine stabilito deve ancora arrivare, ora è arrivato. Viviamo nel pieno del tempo della fine e, come abbiamo spesso detto, non all'inizio, ma alla fine del tempo della fine. E possiamo ringraziare Dio ancora e ancora, e possiamo ringraziarlo sempre di nuovo per averci reso degni di ascoltare tutte queste cose che ora sono fondamentali, e per averci concesso per grazia il discernimento. Se ci è permesso ricordare ancora una volta che è una grazia poter riconoscere anche il ministero del fratello Branham, al quale Dio ha rivelato tutti i connessi della parola profetica, e con ciò non rendiamo omaggio a un uomo, diamo ragione a Dio e lo ringraziamo per averci fatto sperimentare, come ai tempi di Mosè, quando fu detto loro: queste non sono parole prive di significato, no, hanno un significato vincolante per voi, la vostra vita dipende da esse. Lo stesso vale anche in questi giorni. Non tutte le interpretazioni, ma la parola di Dio rivelata viva e fresca dal trono, è questa che fa la differenza, è questa che è diventata la nostra vita, non le interpretazioni. Per alcuni il messaggio di Dio è del tutto privo di significato e non si rendono nemmeno conto che parlano dello Spirito Santo e vengono trascinati dallo spirito del tempo e dalla massa. Naturalmente ognuno ha il proprio involucro di devozione, ma diciamolo una volta per tutte in modo molto chiaro: chi non ascolta ciò che lo Spirito dice ora alle chiese e annuncia attraverso la rivelazione profetica, chi non ascolta Cristo che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro, dovrà ascoltare ciò che l'Anticristo presenterà. E le persone non se ne accorgeranno, ma penseranno che sia una cosa davvero importante, una grande cosa. No, non è una cosa grandiosa, è il più grande inganno, è l'ora della tentazione che deve venire su tutta la terra. Cristo è qui e là, e tutti vogliono andare in paradiso, tutti hanno un solo Dio e un solo Padre. Nella mia Bibbia è scritto che Egli è Padre di tutti coloro che sono chiamati figli. E se siamo figli di Dio, siamo eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. Chi è figlio e chi è figlia di Dio? Colui che è nato da Dio, che è rinato a una speranza vivente. Infatti, dal punto di vista terreno, siamo nati dalla carne, e per quanto riguarda la carne e il sangue, essi non possono ereditare il regno di Dio. No, siamo stati generati e nati di nuovo a immagine di Gesù Cristo, dallo Spirito e dal seme divino della parola, e così Dio è nostro Padre. E possiamo pregare con sincerità e onestà: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. È semplicemente necessario mettere in ordine queste cose. E se già lo abbiamo sottolineato, va ribadito ancora una volta: tutti coloro che si prendono gioco del fatto che siamo così sciocchi da riporre la nostra fede in un uomo, si saranno sbagliati. Non abbiamo riposto la nostra fede in un uomo, ma abbiamo semplicemente riconosciuto per grazia che Dio ha mandato i suoi servi sia in passato che nel presente. E il nostro Signore dice: chi ascolta voi ascolta me, chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. E Gesù disse: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E quando c'è una missione divina, un incarico divino, allora dobbiamo mostrare rispetto e ascoltare ciò che Dio ha da dirci attraverso i suoi messaggeri e i suoi servi. Per concludere vorrei soffermarmi sulla parola che ci è stata letta dalla prima lettera di Giovanni. Quanto è prezioso qui ogni versetto, ogni frase su cui ci si potrebbe soffermare. Quel che era dal principio. Dite voi stessi, c'è stata forse una nuova rivelazione nel messaggio divino? No, la parola antica, i misteri nascosti nella parola sono stati rivelati, ma nulla è stato aggiunto alla Sacra Scrittura, non c'è stata nessuna nuova rivelazione. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna. Ci sono così tanti passi della Scrittura che non ne rendono testimonianza. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Egli disse, sono venuto per darvi la vita e la pienezza. E pronunciò queste parole, le parole che io vi dico sono spirito e vita. E le sue parole non torneranno mai vuote, ma compiranno sempre in ogni occasione ciò per cui sono state mandate. In questi giorni abbiamo il privilegio donatoci da Dio di ascoltare la vera parola di Dio. Per molti può sembrare una novità o qualcosa di estraneo, ma qui è scritto: è beato l'uomo che può concordare interiormente con Dio e dargli ragione. Nessuno dovrebbe pensare tra sé e sé, ah sì, so già tutte queste cose, forse le conosco anche meglio. C'è una parola nel profeta Isaia in cui è scritto, anche tu prima non ne sapevi nulla. Bisogna semplicemente arrivare al punto di aprirsi per ricevere ciò che Dio ha da dirci o da darci. Riassumiamo. La fine dei tempi è arrivata, sta svolgendo al termine, da un lato per la Chiesa delle Nazioni, e poi inizierà la parte dedicata a Israele. E come abbiamo già detto prima, se ora anche in Israele tutte queste cose sono già giunte a questo punto, quanto deve essere vicina la venuta del Signore. Sappiamo tutti che il tempo sta per scadere, nessuno può dire esattamente quanto tempo ci vorrà. Sottolineiamo ancora una volta ciò che abbiamo letto in Luca 21, ovvero che chiediamo con fervore e sincerità di ricevere da Dio la forza che trasformerà i nostri corpi mortali, la forza di Dio, la stessa forza che ha strappato Gesù dalla morte, che ha trasformato il suo corpo mortale, nel corpo della risurrezione, che questa forza divina della risurrezione ci sia concessa per grazia affinché anche i nostri corpi mortali siano trasformati e resi viventi e possiamo poi entrare nella gloria insieme a coloro che ci hanno preceduto e che risorgeranno per primi. Il Signore Dio ce lo conceda per grazia e benedica tutti noi, come ha sempre fatto, e rafforzi la Sua parola in tutti noi e ci dia la testimonianza tramite lo Spirito Santo che qui non è un uomo a istruire altri uomini, ma che Dio ci istruisce attraverso la Sua parola tramite la rivelazione dello Spirito. Secondo la parola della Scrittura, Tutti saranno istruiti da Dio e nessuno avrà bisogno di istruire l'altro. Sia lodato e glorificato il Signore nostro Dio in eternità. Amen. Alziamoci e rendiamo gloria al Signore. Signore nostro Dio, ti rendiamo grazie per il privilegio di poterci riunire sotto la Tua parola. La parola che rivolge a noi non è una parola priva di significato, no, è un parlare vincolante di Dio al suo popolo, una parola di alleanza. Signore, ti rendiamo grazie per questo e ti lodiamo. Desideriamo accogliere nel nostro cuore tutte le parole che escono dalla tua bocca e nutrirci di esse. Che sia il nostro nutrimento spirituale, una luce sul nostro cammino, sia per noi una guida, sia per noi tutto in tutti. Signore, se la tua parola non dovesse più valere, su cosa potrà appoggiare la mia fede? Non mi interessano mille mondi, ma di mettere in pratica la tua parola. Signore, ti ringraziamo di cuore per averci dato nella nostra generazione un profeta della parola, un uomo di Dio amato, Signore, attraverso il quale hai potuto parlare e riportato alla luce le verità bibliche. Tu hai un popolo sulla terra, hai degli eletti che ascoltano ciò che lo Spirito dice alle chiese. Signore, abbi pietà di noi, abbi misericordia di noi, continua a parlare e opera attraverso il tuo Spirito Santo e donaci la forza di sfuggire a tutto ciò che verrà sul mondo per poter stare al tuo cospetto. Amato Signore, insieme ti portiamo tutti coloro che hanno ancora difficoltà con se stessi e con la parola che viene annunciata. Te li portiamo, amato Signore, prendici con te. Abbi pietà di noi, apri i nostri cuori e la nostra comprensione e ungici con la forza dello Spirito Santo. Conducici in tutta la verità. A te, Dio Onnipotente, siano lode e onore, gloria e adorazione per ogni cosa, per la grazia con cui ci hai salvati, per il sangue della nuova alleanza versato sulla croce del Golgota, per la tua parola, per il tuo spirito, ti ringraziamo. Agisci, agisci, oh Signore, attraverso il tuo sangue, attraverso la tua parola e attraverso il tuo Spirito Santo, nel tuo popolo dell'alleanza del Nuovo Testamento. Benedici anche il tuo popolo di Israele in modo del tutto speciale. Concedici la grazia affinché in ogni cosa si compia la tua volontà. Ti rendiamo ancora una volta grazie per il grande privilegio di poter riconoscere i segni dei tempi, di rispettare e accogliere il messaggio e il messaggero. Ti rendiamo grazie, oh Signore, ti rendiamo grazie dal profondo del nostro cuore e dalla bocca di tutti noi. Tutto ciò che respira lodi il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. E tutto il popolo dica amen, amen, alleluia. Amen.